Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian, e infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran e Russia, colloquio telefonico tra Amir Abdullahian e Lavrov. Dichiarato sciopero generale nella Gerusalemme occupata. Donbass, trovate mine ucraine antipersona proibite dalla Convenzione di Ottawa. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, martedì 8 marzo 2022. Cari amici, prima di passare al palinsesto di oggi, vorrei dichiararvi che proprio in questa giornata si festeggia l'anniversario della nascita dell'Imam Sajjad, la pace sia con lui. L'Imam Sajjad è proprio figlio dell'Imam Hussein e sua madre si chiamava anche Shahrbanu, figlia del re persiano Yazdgerd, e questo nobile imam era così assidua nelle prosternazioni e nell'adorazione di Dio che venne chiamato proprio As-Sajjad, cioè colui che si prosterna molto, o anche Zainul Abedin, fregio di coloro che adorano Dio. Visse anche la tragedia di Karbala, la vicenda che il mondo islamico e soprattutto sciita ha ricordato con le cerimonie di Ashura. L'imam Sajjad, pur essendo presente a Karbala, rimase in vita perché era malato e non poté partecipare alla battaglia. Venne tuttavia fatto prigioniero insieme alle donne e ai bambini della carovana del santo Imam Hussein, e queste nobili creature furono fatte girare di città in città nelle più umilianti condizioni dai perfidi uomini di malvagio Yazide. Quando arrivarono a Kufa e a Damasco, il quarto imam con incredibile coraggio pronunciò storici discorsi che divulgano quelli che erano stati i crimini degli uomini del califfo Omayyade contro suo padre. E ancora amici, auguri a tutti i fratelli e sorelle musulmani per questa fausta ricorrenza. Ed amici, ecco il palinsesto di oggi, in primo piano, come di consueto, vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda i mercenari, in Ucraina. Dopodiché, amici, potete ascoltare uno speciale che è dedicato proprio a questa, felice ricorrenza. Ed ora passiamo subito alle notizie. I ministri degli esteri iraniano e russo hanno discusso delle questioni regionali e internazionali e dei colloqui di Vienna. Secondo l'agenzia iraniana ISNA, lunedì Sergei Lavrov, in una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian, ha detto: "Il ripristino del Barjome, piano d'azione congiunto globale, deve garantire gli uguali diritti a tutte le parti, senza disuguaglianza, per poter sviluppare le cooperazioni in tutti i settori e senza intoppi." Nel corso del colloquio telefonico, le due parti hanno inoltre scambiato opinioni sulla questione siriana e ucraina. Lunedì le forze nazionali e islamiche della Gerusalemme occupata hanno dichiarato uno sciopero generale in segno di lutto per i due palestinesi che sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco dalla polizia sionista. Due palestinesi, tra cui un ragazzo di 16 anni, sono stati uccisi dalla polizia di occupazione israeliana in meno di 24 ore. Le forze nazionali e islamiche hanno invitato il popolo palestinese a mobilitarsi e a protestare contro l'escalation dei crimini del regime sionista. Il servizio stampa della Repubblica Popolare di Lugansk ha riferito di aver trovato nelle zone precedentemente controllate dai militari ucraini mine antipersona OZM bandite dalla Convenzione di Ottawa ratificata da Kiev. A dare notizie all'agenzia stampa Sputnik, citato da Infopal riprendendo i video pubblicati sul canale Telegram di Adrian Novosti, raffiguranti le mine. Si tratta di armi ad azione non selettiva, ha spiegato il portavoce della Repubblica Popolare di Lugansk, definendo crimine di guerra l'uso di tali mine. Secondo il portavoce, quando viene attivato il detonatore, la testata di una tale mina si lancia un'altra di circa 0,8 metri e colpisce le persone con l'aiuto di 2,4 mila elementi di acciaio. Come ha riportato Sputnik, la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina la mattina presto del 24 febbraio. E poi il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che l'obiettivo dell'operazione è la protezione delle persone che sono state sottoposte a violenze e genocidio da parte del regime di Kiev per 8 anni. Questo motivo, ha detto, si prevede di effettuare una smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di crimini sanguinari contro i civili nel Donbass. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha sottolineato che le forze armate attaccano solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine, nulla minaccia la popolazione civile con il supporto delle forze armate della Federazione Russa. I gruppi della DPR e LPR proseguono con l'avanzata, tuttavia non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo. Il governo australiano spenderà almeno 10 miliardi di dollari australiani, pari a circa 7,4 miliardi di dollari americani, per costruire una nuova base per ospitare una futura flotta di sottomarini a propulsione nucleare. Intanto il primo ministro australiano Scott Morrison ha avvertito che la guerra in Ucraina si estenderà inevitabilmente all'Asia Pacifico, lo riporta il sito Sicurezza Internazionale. Morrison ha annunciato il progetto che prevede la costruzione di una nuova grande base in Australia per la prima volta dagli anni 90 durante un discorso di politica estera tenuto a Sydney il 7 marzo. Nel suo intervento al Lowy Institute, Morrison ha messo in guardia contro la crescente militarizzazione e gli attacchi alle democrazie liberali nella regione Asia-Pacifico, affermando che l'Australia deve affrontare l'ambiente di sicurezza più difficile e pericoloso degli ultimi 80 anni. Morrison ha poi aggiunto: "Ci saranno anche vantaggi significativi per l'industria locale e nazionale nel supportare la nuova base e la flotta di sottomarini a propulsione nucleare." Il Dipartimento della Difesa di Canberra ha selezionato tre possibili località della costa orientale per la struttura che sono Newcastle a Port Kembla nello stato del New South e il capoluogo del Queensland Brisbane. Netta posizione espressa dal ministro degli esteri cinese sulla posizione dell'isola di Taiwan, l'isola è una parte inalienabile del territorio cinese, critiche alla valutazione doppia appoggiata sul piano internazionale nei confronti di Ucraina e del binomio Cina-Taiwan. Da un lato si invoca integrità territoriale, dall'altro l'indipendenza. Nel bel mezzo dell'operazione speciale russa per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina ci sono state speculazioni spinte da una miriade di politici occidentali secondo cui la Cina potrebbe essere incoraggiata a fare una mossa per rivendicare Taiwan. L'isola è stata governata indipendentemente dalla terraferma a partire dal 1949 a seguito della guerra civile che ha portato il Partito Comunista alla presa del potere sulla parte continentale. Gli Stati Uniti hanno detto a Reuters di essere pronti a vietare le importazioni russe di petrolio senza la partecipazione degli alleati in Europa. Il presidente Joe Biden ha tenuto una videoconferenza con i leader di Francia, Germania e Inghilterra lunedì, mentre la sua amministrazione continua a chiedere sostegno per un divieto alle importazioni di petrolio russo. Gli eventi in Ucraina influenzeranno la crescita economica del 2022, ma bisogna mantenere l'economia italiana nell'ottimo stato con cui ha finito il 2021. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi uscendo dall'incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rispondendo a una domanda. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Mercenari in Ucraina. Li chiamano volontari, ma sono semplicemente mercenari e guadagnano anche bene. Partono da molti luoghi del mondo e anche dall'Italia, dimenticandosi che in Italia arruolarsi in legioni ed eserciti stranieri è considerato un reato. Tutto è partito dal presidente ucraino Zelensky, che ha fatto richiesta di mercenari per unirsi alla sua guerra, affermando che sono oltre 16.000 gli stranieri che combattono nelle file dei battaglioni di estrema destra che fanno capo al Forer Bianco Andriy Baletskij e al battaglione Azov. Battaglione inquadrato nella Guardia Nazionale Ucraina, quindi sotto il controllo del Ministero della Difesa. I mercenari della Azov sono addestrati da esperti militari NATO e si è dotato di un partito xenofobo di estrema destra che chiede l'annientamento delle popolazioni russe in Ucraina, l'esclusione dalla nazione dei non ucraini e il potere assoluto al presidente della nazione ucraina, come loro la chiamano. Il partito e il battaglione hanno agganci in tutta Europa e Occidente, specialmente con frange estreme di destra, a cui è dato in omaggio il libro del fondatore che spiega come armarsi, combattere e annientare il nemico che non sia bianco, puro e di destra. Per fare proselitismo, le autorità ucraine hanno lanciato un annuncio su tutti i social e su alcuni siti internazionali di lavoro che richiede addetti alla sicurezza esperti come agenti di estrazione e protezione che opereranno nella città.
L'anniversario della nascita dell'imam Sajjad. Nel nome di Dio, cari ascoltatori, oggi è l'anniversario della nascita del quarto imam degli sciiti, Sajjad, figlio di Husayn ibn Ali. La pace sia con lui. L'imam Ali Assajjad nacque a Medina il 15 di Shaban dell'anno 38 dell'egira lunare. Suo padre era l'imam Hussein e sua madre si chiamava Shahrbanu, figlia del re persiano Yazdgird. Questo nobile imam era così assiduo nelle prosternazioni e nell'adorazione di Dio che venne chiamato Sajjad, colui che si prosterna molto, e Zainul Abedin, fregio di coloro che adorano Dio. Visse la tragedia di Karbala, siccome però era malato non poté partecipare alla battaglia e in tal modo rimase vivo. Venne tuttavia fatto prigioniero insieme alle donne e ai bambini della carovana del santo Imam Hussein. Queste nobili creature furono fatte girare di città in città nelle più umilianti condizioni dai perfidi uomini del malvagio Yazid. Quando arrivarono a Kufa e a Damasco, il quarto imam con incredibile coraggio pronunciò storici discorsi con i quali informò la gente della dolorosa vicenda di Karbala e dimostrò la santità dell'obiettivo che suo padre perseguiva combattendo contro Yazid. Questo probo imam in vita non aveva libertà d'azione e non poteva liberamente diffondere tra la gente le conoscenze e le norme islamiche. Si ritirò perciò in adorazione di Dio e quando fu possibile si dedicò all'insegnamento e all'istruzione. Trasmetteva le conoscenze e il sapere religioso sotto forma di preghiere. Il famoso libro As-Sahifatu Sajjadiyah è una raccolta delle sue preziose preghiere. La partecipazione dell'Imam Sajjad agli eventi di Karbala potrebbe apparire a prima vista del tutto marginale. Nelle cronache di quelle tragiche vicende ben pochi sono gli accenni che lo riguardano, sino al martirio dell'Imam Hussein alla narrazione dell'interminabile sequela di angherie e umiliazioni che egli dovette subire assieme ai superstiti prigionieri della famiglia del profeta. Ammalatosi prima della battaglia, durante il suo svolgimento, l'imam Sajjad, la pace sia con lui, non fu neppure in grado di reggersi in piedi. Eppure, se ben si considerano quei tristi eventi, la sua persona fu direttamente coinvolta, se non nel fatto d'armi, in tutte le indicibili sofferenze che allora e in seguito vennero inflitte dai nemici di Dio alle genti di Muhammad, la pace sia con lui e con la sua immacolata famiglia, ai suoi consanguinei e ai suoi seguaci. Il martirio dell'imam Hussein, la pace sia con lui, si svolse in effetti in circostanze tali da farne l'esemplare stesso, ben potremmo dire il sigillo, di tutti coloro che cadono combattendo sulla via di Allah. Da un lato le sofferenze e le umiliazioni indicibili inflitte alla sua stessa persona, dalla sete alle ingiurie, alle ripetute ferite, agli oltraggi e alle mutilazioni che non risparmiarono nemmeno il suo corpo esanime e che non sono da meno queste ultime di quelle subite in vita e sempre per il mistero della natura dell'uomo perfetto che permane scevra da corruzione nello stato intermedio posto tra la morte corporale e il giorno della resurrezione. D'altro canto, ciò si ricollega ancora al discorso sulla sofferenza delle potenze animiche. L'imam dovette, prima di ricevere la corona del martirio, assistere allo scempio che venne fatto di tutti i suoi fedeli seguaci e degli stessi membri della famiglia del profeta e della sua stessa famiglia. E non sono da meno a questo medesimo riguardo le violenze, i soprusi, i dileggi che dovettero subire i superstiti prigionieri del suo sangue, lo stesso sangue di Muhammad, Ali e Fatima, la pace sia con loro, seme purissimo, benedetto da Dio ed elevato ad eterno alla sua prossimità al di sopra dell'universo creato. Per quel che riguarda questo secondo aspetto dell'unicità del sacrificio e delle sofferenze di Hussein, la pace sia con lui, esse furono pienamente condivise e in misura, se possibile, forse anche maggiore, dall'imam Sajjad, la pace sia con lui. Egli, nella sua sensibilità acutissima di uomo perfetto, dovette assistere alla strage, allo scempio, al dileggio di tutta la sua gente, dei seguaci, dei parenti suoi e del profeta, l'amore per i quali è stato prescritto da Dio stesso nel libro sacro, egli dovette essere testimone dello strazio fatto dagli ipocriti dell'esigua schiera degli amici dell'Altissimo, il che è ben peggio per chi sia assorto ed estinto nel suo splendore. Recita un celebre hadith che per colui che è estinto nell'intimità della santa essenza, Iddio diviene le sue potenze esteriori e interiori, nel senso che egli agisce direttamente e che i suoi atti saranno atti compiuti da Dio per lui e non suoi atti da lui compiuti in virtù della casualità divina. E questo è il mistero della servitù suprema degli approssimati, degli intimi del loro Signore. Ora è questo un livello ulteriore della sensibilità finissima che dicevamo poc'anzi esser propria dell'uomo perfetto, che sarà mai uno strazio, un dolore siffatto per colui che è stato eletto ad essere il depositario di atti e quindi di passioni e sofferenze che procedono immediatamente da Dio. Soltanto l'esaltazione della sua natura, soltanto la sovrabbondanza della grazia divina gli daranno modo di farsene pienamente carico senza doversi schiantare e dissolvere, come fu per la montagna di Mosè, la pace sia con lui, al cospetto dell'onnipotenza dell'Altissimo. Gentili ascoltatori, termina qui il tempo a nostra disposizione. Rinnoviamo gli auguri per la fausta ricorrenza dell'anniversario della nascita del quarto imam, l'imam Sajjad. La pace sia con lui. A presto! Thank you.